Benvenuti amici di Sociantech e bentornati ad un'altra puntata di quello che è l'angolo di Federico. Come vi avevo preannunciato anche con l'articolo sul blog, sarei tornato per una puntata speciale, una puntata che vi racconta quello che è stato il WWDC di Apple, quello 2023, che è avvenuto il 5 di giugno, un evento che ha portato tanto software, ma non solo. Io innanzitutto vorrei dare quello che è un voto a questa conferenza e la dividerei in due parti. Una prima parte di conferenza quasi un pochino anche noiosa, molto scontata, ma anche allo stesso tempo decisamente tanti punti, diciamo, che lasciano lì le cose. Invece una seconda parte di questa conferenza che invece darei un gran bel voto perché si tratta di una parte di conferenza molto dettagliata, molto specifica nei riguardi di un device, e già questo è un piccolo suggerimento, ma credo che molti di voi l'abbiano già vista, per cui in quel caso darei per solo quella parte lì un 7,5-8 e poi vi descriverò con calma perché. Ma andiamo a gradi. Allora, in primis i nuovi Mac Pro. I nuovi Mac Pro guadagnano il tanto amato Apple Silicon, quindi un prodotto che con il tempo aveva un po' perso il suo carisma, ma in questo caso il Mac Pro ha portato al suo interno anche i chip Apple Silicon. Quindi in questo caso ha totalmente mandato un calcio all'M1 del MacBook Air, che sinceramente riusciva anche da un certo punto di vista a superare il vecchio Mac Pro, che effettivamente è da un po' che non si vedeva. Con l'arrivo dei MacBook Pro dotati delle varianti Pro e Max, la difficile situazione si è accentuata poi ovviamente con il Mac Studio con M1 Ultra, che ha dato un'ulteriore mazzata a questo prodotto, al Mac Pro, quello famoso con l'iconcina, diciamo, iconico perché sembra una specie di grattugia. Ebbene, il Mac Studio è passato poi ad M2 Max ed M2 Ultra, per cui in questo caso il vecchio Mac Pro con Intel è stato veramente surclassato e reso ridicolo, ma adesso porta con sé veramente una grande novità. Quindi il Mac Pro 2013 ha esattamente lo stesso M Ultra del Mac Studio 2023, per cui diciamo nulla di grandemente nuovo, però comunque un chip decisamente potente. L'unica differenza sta nel fatto di avere 6 slot PCIe generazione quarta interni, 2x16 e 4x8, quindi in questo caso possiamo dire che si tratta di una macchina decisamente performante, un prodotto che porta con sé una base di 64 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, invece dei famosi 32 e 512 GB. L'uso di M2 Ultra rende inutile il precedente costoso upgrade della scheda Apple Afterburner per il video, visto che questo SoC offre le prestazioni equivalenti a 7 di quelle. Avete sentito bene, ragazzi, a 7 di quelle. Si parte da un prezzo sicuramente alto, si parte da 8.499 euro con un massimo di 14.019 euro, che però comunque possono andare ancora più su. Diciamo che si tratta di un prodotto che al momento non ha grande senso, un prodotto che va a scontrarsi con il Mac Studio, dove allo stesso tempo ha già un M2 Ultra al suo interno e comunque ha anche un aspetto decisamente più compatto ed allo stesso tempo altrettanto grandemente potente. Per cui diciamo che da questo punto di vista il Mac Pro forse non ha proprio tutta questa ragion d'essere, ecco. Dall'altra parte partiamo con un altro dispositivo, dispositivo che si parla di Mac Studio. Quindi diciamo Mac Studio che ha un po' di caratteristiche simili al Mac Pro del 2013 di cui tanto si sono lamentati, ma il Mac Studio nato nel 2022 diciamo che è una macchina complicata dal punto di vista dell'aggiornabilità. Infatti il SOC è tutto in uno e le uniche aggiunte possono essere aggiunte soltanto all'esterno grazie ad una connessione USB-C Thunderbolt. A distanza di parecchio tempo, si parla di 15 mesi dal debutto sul mercato, nella WWDC Apple ha portato il Mac Studio al suo primo aggiornamento, finalmente oserei dire, che vede l'introduzione del chip Apple Silicon di seconda generazione, quindi non cambia la struttura dell'offerta, sostituendo semplicemente l'M1 con l'M2, mantenendo le due opzioni di base rispettivamente 32 GB di RAM e 512 GB di hard disk, 64 GB di RAM e 1 TB di hard disk. L'arrivo dei chip M2 Max e Ultra porta con sé incrementi anche nel core CPU e GPU e nelle prestazioni. Una memoria unificata fino a 192 GB e il passaggio anche alla HDMI 2.1 per il supporto ovviamente di monitor fino a 8K, in contemporanea addirittura 6 monitor Apple Pro Display XDR 6K. Purtroppo cosa succede? Il prezzo aumenta come in tutte le cose Apple, come in tutte le cose in Italia sulla Apple, e si va dai 100 ai 150 euro nella versione base e top, per cui diciamo c'è un po' questo rincaro, però la potenza aumenta drasticamente. Infatti rispetto al modello dello scorso anno abbiamo un 25% di prestazioni in più nella versione M2 Max, mentre solo un 20% con l'M2 Ultra. Su quest'ultimo però c'è la GPU che è migliorata del 30%, entrambi con il Neural Engine del 40% a parità di core più veloce, per cui diciamo un prodotto davvero davvero interessante. Altra grande novità, più che altro questa è la grande novità dal punto di vista dei Mac, si parla di MacBook Air. L'Air si fa più grande e arriva con un 15 pollici. Tutto ciò cosa comporta? Una cosa interessante e favorevole finalmente, ossia una diminuzione del prezzo per quanto riguarda il 13 pollici. Il design è identico a quello del Air 13 M2 con notch nella parte alta del display, cornice di 5 mm tutto intorno. Il display ha una diagonale effettiva di 15.3 pollici, una risoluzione di 2880x1864 pixel, con supporto per un miliardo di colori e gamma cromatica P3. Come il suo fratello più piccolo, si tratta di un normale pannello IPS a 60 Hz con 500 nit di luminosità. ProMotion, micro LED e XDR rimangono invece le esclusive della linea Pro. Quindi in questo caso questa è il grande stacco a livello di display. Dotazione abbiamo la FaceTime camera da 1080, un array di 3 microfoni per catturare la voce in modo chiaro e 6 speaker, 4 dei quali sono coppie di woofer col sistema di cancellazione delle vibrazioni. La batteria abbiamo 66.5 Wh, superiore a quella da 52.6 del modello da 13 pollici per sopperire ai maggiori consumi dei display, ma vengono sempre garantite 18 ore di autonomia. MacBook Air da 15 pollici mantiene lo stesso identico cuore del fratello più piccolo. Anche la ridotta velocità del disco della versione base, la 2.56 in questo caso. Rimangono simili anche le versioni base, ma diciamo che è il prezzo un po' ad essere noioso. Si parla di, allora, rispetto alla 13 versione base è 300 euro più costoso, mentre tra le due top, dove i core sono allineati, l'aumento del display si riduce a 180 euro di differenza, per cui ripeto, una base di 1649 euro in questo caso e un massimo di 1.879 euro. In questo caso la diminuzione del prezzo del Air da 13 sicuramente porta ad avere un sorriso. Adesso diciamo che ci focalizziamo soprattutto su quelli che sono i software. I software, c'è stata una grande, diciamo, carrellata di software che riguardano iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS 14, watchOS 10, ma non solo. Allora, innanzitutto devo fare un minimo comune multiplo di quello che è questa conferenza a livello software. Quello che si è evinto soprattutto sono i widget dal punto di vista di iOS 17, macOS 14 e iPadOS 17, ma oserei anche dire watchOS 10, più che tvOS 17, che sarà una parte un po' più residua. Allora, iOS 17 porta qualche cosina in più che può essere carina. Sicuramente l'aver castrato il richiamo di Siri, togliendo l'anticipo, chiamiamolo in questo modo, di Hey, togliendo quindi una parola per richiamarla, basterà soltanto nominarla con Siri. Questo al momento avviene in America, per cui al momento non avremo per tutti questa soluzione. Penso e mi auguro che non ci siano dei problemi di richiami frequenti per chi magari è avanti della tecnologia, che portano sempre un po' questo nome con sé, però ci auguriamo che questo non ci siano dei richiami fasulli cosiddetti. Dall'altra parte porta una nuova applicazione giornale, che è interessante per fare un vero e proprio diario, diciamo, delle nostre foto, con i vari commenti, con i vari tag. Quindi tante cose, può essere davvero molto molto carina, soprattutto va a contrastare con altre applicazioni che fino ad adesso avevano questa caratteristica fondamentale, una tra tutte Day One, che utilizzo costantemente, e effettivamente questa va in totale scontro con questa applicazione. Dall'altra abbiamo molto semplicemente la possibilità di andare a personalizzare i contatti a livello di chiamata, quindi andare a mettere una foto particolare, il testo del nome della persona in maniera anch'essa colorata, cioè cambiarla un po' come se avessimo la lock screen, che al momento è tutta personalizzabile a livello di grafica, intendo. Poi abbiamo le mappe offline, finalmente oserei dire, degli stickers che diventano anche, diciamo, interagibili, quindi dei possibili video diventano degli sticker e da li attaccare, poi possiamo prendere una foto e utilizzarla già come stickers, per cui c'è un attimo questo discorso di live stickers, niente di epocale. La possibilità di utilizzare voicemail live, quindi di vedere ciò che viene detto. La possibilità di utilizzare dei FaceTime message, per cui quando non, per esempio, non riceviamo la chiamata perché non rispondiamo, in questo caso possiamo lasciare dei messaggi FaceTime. Molto carino e, diciamo, più che altro interessante per quel che è. Poi abbiamo la possibilità di avere anche un album delle foto per i nostri cuccioli, inteso gli animali. La possibilità di utilizzare la standby mode, come, diciamo, la stessa cosa che avviene con la night mode dell'Apple Watch, utilizzandolo in orizzontale il nostro smartphone collegato al MagSafe, o almeno ci hanno fatto vedere così la Apple, ma pare che anche con il cavo normale si possa usufruire, verrà una specie di dashboard notturna in cui noi possiamo cambiare varie cose, come ottenere un calendario, l'orologio, le nostre foto che scorrono, per cui una personalizzazione un po' notturna anche per iPhone. Sicuramente molto interessante, a me ha lasciato basito questa nuova introduzione della name drop, una funzione di condivisione che avviene anche con watchOS 10, che permette di condividere al volo il proprio contatto con un altro utente, come se fosse un biglietto da visita virtuale. Questo è veramente un qualcosa di incredibile, non mi immagino in ambito business cos'è questa cosa qua, incredibile. Poi, per quanto riguarda un'altra bella interazione, diciamo l'aspetto dei messaggi, è stato curato il fatto dei messaggi, la possibilità di utilizzare filtri cumulabili, come visualizzare anche il primo messaggio inviato da un contatto con un tap sulla sua immagine, abbiamo la possibilità di utilizzare anche l'audio e allo stesso tempo di avere sotto l'audio il testo di quello che è stato detto con l'audio. Abbiamo la possibilità anche della tastiera con un'autocorrezione che impara automaticamente le nuove parole più usate. Il sistema si suggerirà quindi completamente delle frasi all'interno del testo stesso, man mano che vengono digitate. Per quanto riguarda l'audio, intanto dei messaggi, adesso anche background si sentono, si può staccare l'audio, fare un'altra cosa e farlo ripartire non da capo ma da dove era rimasto, per cui anche questa cosa che è incredibile nel 2023 basta, però finalmente arriva. Poi abbiamo CarPlay che supporterà SharePlay dagli altri passeggeri, quindi la possibilità di poter collegare il telefono degli altri per poter comandare CarPlay, poi diciamo queste sono le cose un po' più interessanti per quanto riguarda iOS 17. Passando ad iPadOS, che ha anche la stessa caratteristica a iPhone, quindi con iOS, io pensavo solamente su tablet, la possibilità degli widget che sono adesso solo alcuni e poi altri ovviamente in base agli sviluppatori che creeranno la loro app di riferimento, ma i widget saranno live, quindi possono essere diciamo selezionati anche direttamente dal widget stesso per avere l'interazione, ma non l'interazione come abbiamo adesso di aprire l'applicazione, ma faccio l'esempio più classico e magari capite meglio il discorso dei promemoria. Potete andare a cliccare il promemoria e di renderlo già fatto direttamente dal widget stesso, senza andare a cliccare sul widget, aprire l'applicazione e andarlo a completare in questo senso. Anche in questo caso ottiene tutti i risultati di iOS, quindi i live FaceTime message, gli stickers, la possibilità di autocorrezione, sicuramente molto interessante. Ma da una parte, che non vi ho parlato di iOS, ma ve ne parlo all'interno di iPadOS, ma è la stessa cosa, l'App Salute sfrutta bene adesso la dimensione più ampia dello schermo per quanto riguarda iPadOS, ma allo stesso tempo c'è tutto un sistema nei riguardi di quello che è la salute, davvero davvero più implementato, più semplice e da un certo punto di vista molto pro Apple, cioè un po' tutto l'ambiente salute molto rivisto e reso veramente molto molto carino. PDF, tutti i file saranno compatibili anche se si tratta di una scansione di un modulo, infatti il Neural Engine è in grado di riconoscere i campi e renderli modificabili con la tastiera o le Apple Pencil. Si possono aggiungere PDF alle note, saranno visualizzati inline con la possibilità anche di cambiare pagina o modificarle senza prima aprirle. Quindi tutta una opzione per i PDF davvero davvero molto interessante. Stage Manager leggermente migliorato, dato che ormai è uscito anche dalla sua versione beta, quindi possiamo posizionare le finestre a piacimento, oltre ad una migliore gestione del flusso video in chiamata e degli schermi esterni. Si tratta più che altro di una risoluzione di problemi esistenti, neanche completi, visto che ancora non si può usare l'iPad a schermo spento quando ci sono display, mouse e tastiere esterni. Non si è parlato dell'applicazione File, anche se in realtà ci aspettavamo un pochino un miglioramento o un maggior dettaglio, un po' stile Mac, ma non c'è stato. E poi ci sono altri strumenti di disegno che comunque sono stati implementati, tra tutto ovviamente le condivisioni presenti con iOS 17, che è un fulcro, la condivisione in questi nuovi sistemi operativi. macOS ha avuto sicuramente il cambio, secondo me, più drastico, ha avuto un'implementazione un po' in stile iPad, in stile iPhone, quindi i rispettivi OS. Acquista anche macOS e widget la possibilità di andare ad inserire sul desktop in maniera stile dashboard, per cui molto libera e anche in questo caso tutto aperto per quanto riguarda gli sviluppatori, per cui loro andranno poi a dare la possibilità di poter inserire sul desktop i vari widget. la possibilità di condividere le password, questo è davvero molto interessante. La novità però su macOS che è stata fatta vedere su di esso è Safari, rimuove i tracker degli URL in maniera automatica, consentirà di gestire più profili per accesso a servizi web con account diversi e si potranno creare delle web app posizionabili sul dock che si basano sempre su Safari, ma con menu semplificati per dare lo spazio al contenuto. Poi, piccole novità anche per le videoconferenze, potrà mostrare noi stessi scontornati in tempo reale per dare più spazio alla presentazione condivisa, oppure ridurre quest'ultima ad un quadro sulla parte di sfondo, mentre gli ascoltatori potranno aggiungere le action animate. Tutte queste funzioni sono confinate a FaceTime, ma saranno disponibili anche nelle varie altre applicazioni come Zoom, WebEx, Teams e altri che sfrutteranno ovviamente le API. Ci saranno ovviamente pure tutte le novità di sistema già presentate per iOS ed iPadOS, oltre ai nuovi screensaver, ma questa è una cavolata. Il gaming, all'introduzione di un game mode che riduce quindi l'utilizzo delle risorse delle app in background per spremere al massimo CPU e GPU. In tutto ciò è stato fatto vedere grazie alla presentazione di Hideo Kojima e al suo Death Stranding Director's Cut. Quindi diciamo che insomma ha mostrato veramente uno spettacolo a livello grafico, però sappiamo che la Apple ha ancora tanto da far vedere in ambito gaming e speriamo il più possibile si arrivi a questo punto. In tutto ciò, oltre all'applicazione salute, come vi ho detto, vi è anche l'interazione per quanto riguarda, e questo mi sono dimenticato, scusate, su iPadOS della lock screen in stile iPhone. Avevo però i widget tutti sulla sinistra e non centralmente, però abbiamo la stessa lock screen di quello che possiamo avere su iPhone. È stata anche l'introduzione del timer, la possibilità di fare dei multi-timer in questo caso, quindi questo molto interessante, anche se effettivamente ragazzi continuiamo con una certa lentezza a fare tutto ciò. Per quanto riguarda macOS c'è la possibilità, che si chiama intanto macOS Sonoma, la possibilità di condividere da iPhone anche i widget, quindi la possibilità di avere con iPhone e con la modalità Continuity gli widget che vengono ad essere azionati direttamente da un dispositivo all'altro senza problemi. I widget, per quanto riguarda sempre i widget su macOS, non vi ho detto che se apriamo un'applicazione vanno ad essere un po' resi fantasma dietro, oppure dall'altra parte possono essere anche resi simile ai colori che sono dietro nel desktop. Molto carina questa cosa qua. Però adesso, amici, è arrivato il momento, più che altro perché arrivando, è vero, a tvOS, che anch'esso ha portato widget con invece watchOS, che ha portato delle grandi novità perché anch'esso porta i widget, porta un watch face nuove con addirittura Snoopy. Abbiamo l'attività di ciclismo, molto interessante. Per gli escursionisti abbiamo anche la nuova attività per gli escursionisti. E diciamo c'è stato un buon ringiovanimento di quello che è la grafica di questo watchOS. Adesso con la Digital Crown si va ad introdurre il sistema dei widget. Abbiamo la possibilità anche in questo caso, come vi ho detto prima per iPhone, del name drop. E diciamo un ringiovanimento che è piaciuto particolarmente da questo punto di vista, almeno non si è tornato a vedere qualcosa di solito, almeno su watchOS. E per quanto riguarda AirPlay, novità perché adesso possiamo utilizzare un iPhone, un iPad, per quanto riguarda anche le videochiamate da Apple TV. Questo molto interessante. Gli auricolari della Apple con l'Adaptive Audio combina le modalità di trasparenza con quella di isolamento in base alle condizioni ambientali in cui si trova. Il volume dell'audio quindi sarà regolato in base alla preferenza dell'utente relativa al contenuto ascoltato, musica e podcast. E la connessione e il passaggio tra più dispositivi sarà ancora più veloce. Questa è una cosa davvero molto carina. Ma andiamo all'argomento cardine. L'argomento cardine, cari amici, è il nuovo visore. Il nuovo Vision OS, come è stato chiamato a livello software, porta un po' questa maschera da sub sugli scaffali della Apple. Allora, un prodotto davvero incredibile da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di design, può piacere come no, però parliamo in ogni caso di un prodotto, ragazzi, che è veramente eccezionale perché è un prodotto che porta, diciamo, la gestione, questo Apple Vision Pro porta la visione in 3D nel mondo attuale e fa soprattutto fare un salto incredibile perché diciamo che lascia i visori che fino ad adesso abbiamo potuto sperimentare veramente sullo scaffale. Infatti, possiamo definire che quello di Google, quello della Sony sono veramente poca poca roba. Questo prodotto è sicuramente un insieme di ingegnerizzazione alle stelle, dove c'è stata una presentazione in tutti i suoi dettagli di questo diciamo di queste lenti della Digital Crown. Abbiamo il tasto in stile Apple Watch anche in questo caso, questo audio che viene riprodotto all'interno di quello che è la stecca che viene legata con questo laccio che viene dietro un po' in stile un pochino mi ricorda quello delle AirPods Pro, diciamo un prodotto veramente con la P maiuscola, un prodotto che comporta al suo interno dei LiDAR scanner, i TrueDepth Camera e dall'altra parte non solo un M2 ragazzi, oltre che il camera e LED illuminators, quindi tutti i LED per le illuminazioni, ma porta ben due chip al suo interno. Infatti abbiamo l'M2 e un nuovo R1, ragazzi, per gestire questo prodotto. Questo prodotto che addirittura viene definito ovviamente rivoluzionario, ma così è, ragazzi. E diventerà un primo computer spaziale pronto per l'uso, in cui possiamo legarci tanti altri prodotti della Apple. Infatti è stato fatto vedere che semplicemente aprendo un Mac davanti a sé avremo la possibilità di vedere questa videata davanti a noi in tre dimensioni. Ha una batteria anche esterna che si può comprare, che viene collegata magneticamente. Come durata viene data 2 ore di autonomia per quanto riguarda questo visore. E per quanto riguarda, diciamo, una cosa che a me è piaciuta tantissimo è il discorso di vedere i video, ma allo stesso tempo quando si viene chiamati e quindi si vuole non dare più importanza al soggetto, non tanto scusate, al soggetto quanto a quello che stiamo noi vedendo all'interno di questi occhiali, viene non più a visualizzarsi una serie di, diciamo, di arcobaleno di colori davanti a chi ci sta guardando, ma diventa tutto trasparente andando a vedere i nostri occhi per cui stiamo guardando la persona interessata che ci ha chiamato per poter interagire con noi. Ha dei sensori ottici, per cui non c'è più un Face ID, ma abbiamo, diciamo, il richiamo ad Ocular ID, quindi direttamente con il bulbo oculare, abbiamo la possibilità di avere attraverso i gesti con le mani, con gli occhi, quindi con lo sguardo dell'occhio e col movimento della testa, l'interazione con questo Vision Pro, scusate. Ovviamente vi sono tutti i vari widget che possono essere richiamati un po' più vicino a noi, un po' più allontanati. Vi è la possibilità ovviamente di presentazione con AirPlay e AirDrop a piena potenza. Che dire, un prodotto davvero davvero eccezionale che però voglio un po' parlarvi di questo anche con il prossimo, diciamo, podcast e avendo le varie notizie dai vari blog, dai vari blogger, youtuber e quant'altro per darvi un'impressione generale di quello che hanno avuto con la prova di questo prodotto che comunque è stato approvato da circa 5.000 persone. Questo è stato dichiarato da Apple. Un prodotto che non arriverà in Italia, arriverà nel 2024 solo in America e al momento il prezzo è decisamente alle stelle. Si parla, se non erro, di $3,499, un prodotto che, insomma, vista la tecnologia che c'è, forse non è nemmeno così tanto, però ragazzi, io non ci trovo troppo senso, perché effettivamente ci troviamo in casa, ognuno a guardare i telefoni, non ci si guarda più in faccia, non si parla più. Poi dopo, in questo senso, andiamo a metterci questo coso in testa, a girare per casa con questa cosa in testa, questi occhiali da sub, così l'hanno un po' scherzosamente definiti, e ancora di più ci isoliamo. Magari ci mettiamo lì sul divano, vediamo un film, ma perché non aprire la televisione, accendere la televisione e vedercelo direttamente? No, ci mettiamo gli occhiali, durano 2 ore, magari non riusciamo nemmeno a vederlo tutto il film. Per cui, insomma, la vedo un po' strana. Comunque ragazzi, il podcast è stato lungo perché erano tantissime notizie, spero che a breve ritornerò un po' con il ritmo, una settimana sì, una no, perché purtroppo ho tanto lavoro e ho avuto un grande progresso lavorativo, per cui mi tiene molto occupato. Comunque vi porterò un po' altre mie considerazioni e quant'altro, e spero anche qualche applicazione interessante. Con questo ragazzi vi saluto, vi rimando al prossimo podcast, alla prossima puntata, non so bene quando, però comunque buona settimana, buon weekend da Social in Tech. Ciao!